Volontariato. Un'occasione per fare la differenza.
Un saluto da Andrea Matta e benvenuti a Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. In studio con me c'è la collega Carla Mura, ciao.
Ciao, ben trovato.
Parliamo oggi dell'associazione Mare Calmo, lo facciamo in collegamento con il presidente e fondatore dell'associazione Marco Esposito e con una collaboratrice Federica Flore, benvenuti.
Grazie,
bentrovati,
grazie
ragazzi.
Per l'invito.
Allora, vi chiediamo subito insomma di raccontarci un po' che cos'è Mare Calmo.
Mare Calmo è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2017 con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e culturale della Sardegna nel contesto del Mediterraneo. Quindi fin da subito abbiamo iniziato con una presenza e divulgazione tramite il sito web ufficiale che è marecalmo.org insieme ai canali social. Quindi ci trovate su Facebook, su Instagram o su tutte le piattaforme. Anche su YouTube, per esempio, ci sono dei video. E poi abbiamo organizzato periodicamente, a cadenza mensile, degli itinerari e delle visite guidate nei siti di interesse, diciamo, più rari da trovare aperti, quindi con una minore esposizione mediatica, magari con una minore conoscenza. E da subito abbiamo trovato parecchio interesse da parte, prima di tutto, dei sardi, dei cittadini che abitano il posto, e poi anche chi magari viene a scoprire la Sardegna per la prima volta, piuttosto che le scuole, ecco. Quindi ci occupiamo di divulgazione a 360 gradi.
Mare Calmo, da dove nasce? Perché l'avete chiamata Mare Calmo? Perché è bellissimo.
Prima di Mare Fuori, tra l'altro, quindi insomma,
ecco,
diciamo
sì,
che
sì.
Ecco, in se poteva
in
tempi non sospetti.
Sono arrivati dopo loro.
Vi hanno copiato.
Diciamo che Mare Calmo è una metafora legata al viaggio. Io mi occupo di marketing e comunicazione, quindi quando ho fondato l'associazione ci tenevo che l'associazione avesse anche un nome orecchiabile che potesse essere ricordato in maniera piacevole. Quindi il Mare Calmo, legato anche al contesto archeologico, è diciamo la condizione migliore per la navigazione, quindi per lo scambio culturale e interculturale all'interno del Mediterraneo. Quindi non è un mare agitato, non è un mare mosso, non è nemmeno un mare piatto, perché anche quello è un problema in contesto di navigazione, è un mare calmo, quindi il contesto migliore per scambiarsi beni piuttosto che relazioni culturali.
Ne sa di marketing.
Sì,
ne sa.
Vado da Federica per chiederle, lo diceva prima Marco in apertura, l'importanza insomma dei mezzi di comunicazione. Torniamo sempre al solito al discorso di poco fa, insomma il sito, la pagina, le pagine social, insomma quanto contano per un'associazione come la vostra, che in realtà poi fa anche delle immagini, no? Perché poi ovviamente io sono interessato a vedere un monumento o insomma una delle cose che fate vedere voi nelle visite con la vostra associazione, anche in base all'immagine che poi viene data, no? di questo luogo, ecco. Quanto contano quindi i social e il sito?
Beh, penso che siano assolutamente fondamentali, pur non avendo io insomma un'esperienza e una formazione di marketing, perché io sono, come formazione, come mestiere, sono archeologa e guida turistica, quindi sia è fondamentale appunto avere una presenza sui social proprio per veicolare quello che è il messaggio appunto dell'associazione e per comunicare quelli che sono i progetti e gli eventi che man mano vengono organizzati. Siamo molto presenti anche per quanto riguarda il sito internet propriamente detto, perché all'interno del sito abbiamo anche un blog che aggiorniamo costantemente e dove andiamo anche a pubblicare dei contenuti divulgativi che però si rifanno a scoperte scientifiche di siti o monumenti particolari legati all'archeologia in Sardegna.
Senti, io poi sono andata chiaramente a curiosare, sapendo di dover chiacchierare con voi sui vostri social. Voi collaborate con diverse associazioni ed enti, no?
In maniera particolare andiamo a collaborare già da diverso tempo, da diversi anni, con l'Associazione Sardinia Romana, che è un'associazione che si occupa di rievocazioni storiche, in maniera particolare del periodo punico e romano della Sardegna e del Mediterraneo in generale, e con loro abbiamo organizzato diverse rievocazioni storiche, come ad esempio a Tarros la rievocazione del funerale fenice punico, e con loro abbiamo anche organizzato diverse mostre. Tra i progetti che abbiamo insomma in itinere abbiamo anche un progetto di gestione e valorizzazione di un piccolo museo nel Meilougou, nel comune di Bessude. E con loro recentemente, nel periodo natalizio, non solo, abbiamo organizzato una mostra dedicata alla medicina e al benessere in età romana, con ricostruzioni fedeli dello strumentario dei medici, dei chirurghi romani.
Sempre sul sito, insomma, troviamo anche quelle che sono le attività didattiche, no, che voi fate, quindi il rapporto con le scuole. Intanto, quanto conta per voi questo tipo di rapporto con le scuole? Cosa vi chiedono i ragazzi? Cosa vi chiedono i bambini? Le bambine sono effettivamente poi incuriositi, no, da una roba come questa è l'archeologia. Tanti magari vorrebbero fare, cosa ne so, gli archeologi da grandi.
Certo.
E quindi, insomma, un po' di curiosità. E cosa vi dicono?
Guarda, su questo veniamo freschi freschi, perché proprio ieri abbiamo accompagnato un gruppo di una scuola di Assemini a visitare Tarros e poi il Museo Archeologico di Cabras.
Doppietta,
e proprio Federica si è occupata di questo servizio, quindi chi meglio di lei può rispondere, insomma.
Sì, il contatto con le scuole lo curiamo in maniera particolare, visto che i bambini sono il nostro futuro, e con loro non solo appunto andiamo a organizzare degli itinerari che solitamente ci vengono appunto richiesti su misura in base al target e al programma che stanno affrontando, ma spesso e volentieri andiamo ad organizzare anche proprio dei laboratori didattici pratici con loro, come ad esempio uno dei più gettonati che abbiamo organizzato in passato è proprio lo scavo, la simulazione di scavo archeologico, e loro in pratica vedono qual è il mestiere dell'archeologo, e in quel frangente è vero che tanti sognano di fare poi il mestiere dell'archeologo da grandi, poi
di fare la scoperta del secolo.
Esatto, sì.
Quello però, di la verità, che lo speravi anche tu, dai, quando studiavi, di la verità, lo speri ancora.
Lo spero ancora, sì.
Senti, voi siete giovani, io leggevo un po' i numeri della vostra associazione, intanto quanti siete, quanti soci siete e quanti invece proprio operativi che organizzano tutta l'attività dell'associazione?
Allora, nel corso degli anni abbiamo avuto in totale, ormai siamo arrivati a circa 600-700 iscritti, quelli che però ci seguono e rinnovano la tessera ogni anno sono, diciamo, uno zoccolo di 50-100 che ci seguono in tutte le attività che portiamo avanti. Altri variano perché magari sono interessati a visitare semplicemente un determinato sito archeologico piuttosto che fare un'uscita domenicale, e quindi si avvicinano e magari poi ci continuano a seguire tramite il sito e sui social. Quindi soci più o meno siamo un centinaio che portano avanti il tutto.
E sono giovani come voi?
Variano. Diciamo che quelli che sono giovani, i più giovani sono i collaboratori, ok? Quindi come bello. Federica, noi selezioniamo tutti archeologi e guide turistiche professioniste, perché ci teniamo a dare prima di tutto un aspetto professionale alle attività che organizziamo, e poi perché siamo sempre stati un po' fissati sul discorso della divulgazione scientifica, quindi tutto ciò che è scientifico noi tendiamo a valorizzarlo e a portarlo avanti, perché ci sembra l'aspetto migliore per poter divulgare in maniera corretta il patrimonio.
Voi parlavate prima di quelli che sono i vostri collaboratori, che sono giovani. In realtà un po' questo è l'applicazione di quello che noi abbiamo visto, cara Carla, in molte altre occasioni in cui il terzo settore riesce poi, ecco, a portare forza lavoro, a dare opportunità ai ragazzi e ai più giovani di entrare in questo mondo lavorativo.
Anche come formazione, non soltanto
assolutamente,
come proprio lavoro.
Quindi sul piano, diciamo, diciamo, della formazione e del lavoro, come avviene questo contatto? Avete, insomma, detto che, insomma, fate dei colloqui fondamentalmente per capire un po' le persone che possono essere interessati, e poi come si può entrare, no, in relazione con voi?
Ma molto semplicemente tramite il nostro sito. Noi riceviamo costantemente delle candidature, quindi c'è chi ci contatta perché vuole collaborare magari alla stesura di articoli sul blog, oppure vuole organizzare delle visite guidate. Quindi noi raccogliamo sempre la condivisione proattiva di chi ci tiene al suo territorio e vuole mettersi all'opera. Quindi selezioniamo molto bene i curricula che arrivano dal punto di vista accademico e professionale, e poi tutti i collaboratori, ci teniamo a chiarirlo questo, sono retribuiti anche piuttosto bene, possiamo dire.
Ci dai una bella notizia.
Assolutamente, perché la sostenibilità da sempre per noi è stato un pallino. E sinceramente i collaboratori, questo lo potrà confermare anche Federica, sono molto più gratificati nel condividere la loro esperienza quando hanno un riconoscimento anche economico. Quindi tutti, diciamo, essendo no profit, tutti i fondi che noi riceviamo dalle quote, dalle attività, sostanzialmente le ricondividiamo con i nostri collaboratori e con le attività di promozione che facciamo. Come è chiaro, dovrebbe essere in tutte le attività del terzo settore.
Voi siete sul territorio di Oristano, perché nascete lì, è quella la vostra città, però in realtà vi occupate di tutta l'isola. Un'isola che, insomma, se fosse gestita in un certo modo vi darebbe da fare che proprio altro che volontari, cioè non ce la fareste più veramente, perché abbiamo un potenziale enorme. Da 1 a 10, quanto fastidio vi dà questo fatto che moltissime strutture o non sono in sicurezza o sono aperte una volta all'anno? Prima di andare in onda ci discutevamo proprio di questo aspetto, no? di questa scalinata che c'è a Oristano, che però si apre una sola volta all'anno, invece è molto bella da visitare. Anche questo comunque è un modo per, come dire, limitare le opportunità, no, delle associazioni come le vostre.
Beh, da 1 a 10 da archeologa e guida turistica, in realtà 20.
Ecco.
perché effettivamente la Sardegna è la regione d'Italia con la più alta concentrazione di siti archeologici, ed effettivamente ci sarebbe tanto da fare e tanto lavoro, ecco, per i professionisti del settore umanistico, ma non solo, perché ovviamente se un monumento funziona ed è aperto tutto l'anno è un elemento che attira turismo e di conseguenza attira lavoro un po' per tutta l'economia di un territorio. Questa situazione che molti siti o non sono gestiti o la maggior parte sono anche in completo abbandono, ecco.
Posso completare, dà fastidio soprattutto il fatto che ci siano professionalità che potrebbero dare il loro contributo, che si mettano anche a disposizione, come è capitato alla nostra associazione diverse volte, ma sembra che non ci sia proprio una volontà di voler valorizzare determinati siti, perché noi capiamo benissimo quando comuni o istituzioni non hanno risorse per poterlo fare. Invece in molti casi noi documentiamo che ci sono le risorse ma non c'è la volontà, e quindi ci si limita un po' a livello amministrativo, forse per paura di gestire, per paura di impegnarsi troppo, non lo capiamo sinceramente questo, però ecco, ci sarebbe, come ha detto Federica, tanto tanto da fare, e noi quindi portiamo avanti questo messaggio che si può fare anche se ci si auto-organizza e si può fornire anche un servizio professionale nel caso in cui le istituzioni ne vogliano beneficiare.
Vi ricordo che state ascoltando Volontariato, un'occasione per fare la differenza, e siamo in compagnia di Marco Esposito e Federica Flore dell'associazione Mare Calmo. Torno un attimo su quello che stavate dicendo poco fa, ragazzi, diciamo, quanto sareste pronti nel caso voi ad adottare, no, uno di questi monumenti, proprio, insomma, a farlo vostro, uno monumenti, insomma, o aree che voi avete visto anche nelle vostre visite?
Ma noi in realtà l'avevamo già adottato notato un monumento che è la Gran Torre di Oristano, mm-hmm. che è la più grande torre costiera della Sardegna. Parlavamo prima di come abbiamo selezionato i collaboratori, perché mm-hmm. per un'estate abbiamo effettuato visite guidate anche in lingua, per la prima volta con guide professioniste, tutto il giorno e tutti i giorni. E sono arrivati circa 8.000 visitatori in pochi mesi nel 2018, quindi un esempio di successo. Quindi abbiamo già dimostrato che siamo capaci di farlo. Attualmente, per esempio, gestiamo il Museo di Bessude, il Museo del Meilogu medievale. Quindi a livello di organizzazione ci siamo e possiamo contare su un gruppo di collaboratori molto in gamba. Quindi chi vuole approfittarne ci contatti pure nei canali che...
Andrea, il potenziale c'è, indubbiamente, questi numeri sono proprio la dimostrazione.
E poi si vede da come lo raccontano, sì. Perché insomma noi ovviamente ora vediamo i due ragazzi collegati con noi, vediamo proprio la felicità nel raccontarci quello che è il loro lavoro, ed è bello anche che si trasmette anche in quello che insomma appunto noi stiamo ascoltando in questo caso. Vi chiedo il luogo più particolare che avete visitato con la vostra associazione, qual è stato?
Sono tanti, però tra tutti penso che possa essere il sito di Bureconcas a Sorgono, che è uno dei siti megalitici più importanti della Sardegna, con la più alta concentrazione di menhir, ed è veramente un sito archeologico magico, si può dire, veramente molto interessante, ed ecco, è uno di quei siti molto importanti ma non gestito attualmente, dove ci sarebbe veramente tantissimo da fare per valorizzarlo.
Prima parlavi del progetto di Bessude, parlateci un po' se avete altri progetti in programma, cosa bolle in pentola in questo periodo.
Ma per esempio ci piacerebbe portare avanti il discorso di Audioguide Sardegna, che è una serie di contenuti che noi abbiamo in programma. Ce n'è già uno disponibile online appunto sulla Gran Torre, quindi chi vuole può collegarsi al nostro sito e avere un'audioguida completa della Gran Torre, sia interno che esterno del monumento, ed è uno di quei progetti che vorremmo portare avanti per far arrivare ancora di più il nostro messaggio di divulgazione anche a chi magari non può partecipare in presenza ai nostri itinerari, ma magari è interessato solo ad andare a guardare, a visitare quel posto in autonomia, e può avere un contenuto, diciamo, di qualità.
Come l'avete realizzata? Insomma, immagino ci sia sicuramente uno studio dietro su quelle che sono le varie caratteristiche del monumento, la scelta poi di uno o di un altro vocabolo, insomma, per raccontare un po' quello che effettivamente poi le persone possono vedere, se ovviamente utilizzano l'audioguida e sono lì sul posto, oppure semplicemente sentire.
Eh sì, li abbiamo scritto un testo che potesse essere semplice anche nella lettura, scorrevole, piacevole nell'ascolto, e abbiamo anche montato non solo l'audio, abbiamo montato insieme un piccolo video con delle immagini che raccontino appunto il monumento nelle sue varie parti.
Prima si parlava di turisti, ma anche di, diciamo, local, perché effettivamente moltissimi di noi ignorano tanto del proprio territorio, no? Quanto ne sanno i sardi? Sono un po' asinelli, sono bravi, sono preparati? Perché insomma i turisti li giustifichiamo, ma i sardi?
Diciamo che mediamente il visitatore sardo, ecco, locale, pensa di saperne molto.
Ah, ecco.
E in realtà mancano, ecco.
Fa lo studiato.
Memorie e contenuti mancano in realtà, ecco.
Sì, 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 perché con l'era che viviamo adesso, che è l'era dell'informazione, in cui tutti possono accedere, no, attraverso il digitale e l'online, ad un certo tipo di informazione, spesso manca il senso critico, quindi capire chi ha scritto quella fonte, perché ha scritto quella determinata cosa, qual è anche il messaggio che voleva veicolare. E diciamo che il visitatore medio, locale o meno, si beve tutto quello che legge, e quindi
La vostra missione è proprio fondamentale, necessaria più che mai, no? Cioè l'obiettivo che voi siete posti, che è la divulgazione, insomma, serve ancora di più forse adesso che c'è tutta questa informazione a disposizione, che però appunto non sempre, insomma, in un mondo di terrapiattisti dobbiamo stare anche molto attenti a quello che si dice in giro.
Esatto, perché il problema è proprio che si cerca di compensare un po' l'ignoranza, la non conoscenza di determinate cose, con la fantasia piuttosto che con un'informazione scientifica. E allora, siccome l'archeologo non è un medico, non è un dottore con il camice, che ha diciamo una certa autorità all'interno del... Poi abbiamo visto che anche i medici sono stati messi in discussione negli ultimi anni, comunque tutti possono fare le loro teorie archeologiche e quindi possono mettersi secondo loro a livello dei professionisti e di chi queste cose le ha studiate per tutta la carriera. In realtà ci vorrebbe più rispetto, quindi noi invitiamo sempre tutti i visitatori a portare rispetto per chi ha delle informazioni scientifiche e professionali da condividere. Poi chiaramente ognuno può farsi le sue idee, quello che vuole, però per divulgare in maniera corretta, questa è la nostra missione e la portiamo avanti con molta determinazione, direi.
Diciamo che anche in questo caso non è che se lo dice Google è vero, insomma, non è che se lo dicono tutti quanti è vero, bisogna avere
l'ha
delle...
detto Federica,
esatto.
E quindi è vero.
E beh, Federica che ha letto libri, che ha studiato, insomma, un po' come si lavora su questo campo. Vi chiedo l'ultima domanda, quello che è il futuro della vostra associazione, quindi insomma nei prossimi 10 anni, facciamo così, diamo un'occhiata nel prossimo decennio, qual è il futuro?
Il futuro sicuramente è continuare a divulgare ancora di più tramite il digitale, quindi in altre lingue, in altri modi, quello che è il patrimonio archeologico, migliorare sempre anche nella qualità della divulgazione e magari uscire anche fuori dalla Sardegna con degli itinerari che tocchino altri siti archeologici del Mediterraneo, perché il mare è calmo e va navigato, quindi ci piacerebbe organizzare anche dei viaggi e delle visite in altri.
E noi vi facciamo un grande in bocca al lupo allora, perché questo si realizzi.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie a Marco Esposito e Federica Flore, Associazione Mare Calmo, grazie ragazzi perché è stata una bellissima intervista.
Grazie mille.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie alla collega Carla Mura, avete ascoltato Volontariato, un'occasione per fare la differenza, un podcast realizzato dal Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna. Un saluto da parte di Andrea Matta, a presto.
Il programma è realizzato a cura del Centro Servizi per il Volontariato della Sardegna.